Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. Buonasera a tutti, ci siamo, è l'ultima puntata della stagione, ma è anche l'ultima puntata delle vite degli altri. Dopo 6 anni arriviamo a conclusione di questa bellissima esperienza, una esperienza per noi importante, un'esperienza per noi un'esperienza per noi formativa.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Formativa, di crescita, almeno personalmente, come dire, un percorso che è iniziato con l'idea di una collettività, di un gruppo di persone che si sono ritrovate, come abbiamo detto tante volte, intorno ad una vicenda di vertenza in un'azienda fiorentina, e che ha messo insieme invece tante persone che hanno avuto la volontà e anche hanno avuto la possibilità da Larci e da Nova Radio, la possibilità, appunto, come dicevo, di partire con questo percorso di formazione. L'idea di una collettività, di un gruppo di persone che si ritrovavano e che costruivano assieme puntate su vertenze varie, su argomenti vari. Purtroppo, come anticipava Raffaele, questa è l'ultima puntata, sono cambiate le situazioni e ci troviamo a dover salutare, anche se con grande dispiacere, perché è come perdere, non lo so, un figlio o qualcosa che hai iniziato a costruire, che hai cresciuto e che probabilmente lasci quando ancora non cammina da solo, mettiamola così.
Sì, ecco, diciamo che siamo la bellezza di questo, di questa esperienza sta nelle tante persone che abbiamo incrociato, lascerò i ringraziamenti alla fine, ma sta nell'idea di essersi sentiti sempre a casa, in famiglia. Credo che questa sia la peculiarità dell'Arci e di Nova Radio, possibilità, la capacità di far sentire sempre tutti a casa, sempre tutti a proprio agio. Abbiamo in questi 6 anni, lo diceva la Vania, siamo partiti con un'idea che era quella di rappresentare le vite degli altri, per l'appunto, con l'idea di provare a rappresentare il mondo del lavoro, le realtà lavorative più disparate, nell'idea anche di offrire un servizio, nell'idea di fornire e di creare quella coscienza collettiva. Spesso siamo tornati su questa, su questo elemento, sull'idea di della necessità di una coscienza di classe, probabilmente non sul modello degli anni 70, irriproponibile rispetto a il contesto generale, generalizzato di quegli anni, ma con l'idea di una comunità più ampia, una comunità solidale, quella dei lavoratori, quella comunità necessaria per ricostruire, ricomporre e ricomporre quei diritti che sono stati frantumati, che sono stati livellati diversamente, ecco, rispetto ai settori e agli ambienti lavorativi. Abbiamo trattato le esperienze più varie, no? Dal primo anno in cui abbiamo trattato il fenomeno della migrazione agli eventi storici, Abbiamo avuto la fortuna di avere ospiti notevoli, importanti per noi, indipendentemente dal nome. Se penso a le puntate su il periodo stragista nel nostro paese insieme a Daniele Biacchessi, se penso a le vicende che hanno preceduto l'insurrezione di questa città, e quindi le lotte e gli scioperi nelle fabbriche fiorentine. Se penso, come dicevo prima, alle vicende che hanno riguardato che riguardano i fenomeni della migrazione e l'inserimento lavorativo di minori non accompagnati, chiaramente alla fine del loro percorso. Come le riflessioni che abbiamo fatto sulle nuove identità lavorative, sulle nuove realtà, su il fenomeno dei rider, su come immaginiamo una città che possa unire i diritti, l'abitare, la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale. Il tutto lo abbiamo immaginato come se riuscisse a tenersi tutto insieme come una grande comunità. Abbiamo poi provato a rappresentare le vertenze importanti della città. Eravamo in piazza, eravamo in diretta dalla GKN quando quella vertenza è esplosa. La Vani ha fatto l'inviata speciale in altre situazioni che hanno riguardato altre lavoratrici e altri lavoratori. Eravamo alla Bekert, per esempio. E quindi arriviamo con dispiacere a questa consapevolezza, la consapevolezza di non riuscire proprio materialmente ad andare avanti. È diventato oneroso. Le nostre condizioni personali sono cambiate e ci impongono, anche per il rispetto che dobbiamo a chi ci ha offerto la possibilità di uno spazio assolutamente libero. Questo ci tengo a dirlo. Abbiamo iniziato nel 2018, era credo settembre del 2018, all'indomani. Questo mi piace ricordarlo. Abbiamo iniziato per una intuizione di Marzia Frediani, che durante un'assemblea serale sulla vertenza Dada ci offrì questa possibilità, la possibilità di parlare di lavoro, e quindi durante l'estate andammo a parlare con Jacopo Forconi, allora presidente di Arci Firenze, e ci venne offerta questa opportunità, devo dire la verità, senza troppo chiedersi se si fosse in grado di farla, se si avessero abbastanza argomenti per potervi riempire una puntata, una stagione. Noi l'abbiamo fatto con tutto l'entusiasmo e tutta quella voglia che avevamo di raccontare il lavoro, di raccontare anche quelle realtà che stavamo vivendo. Non ci mancavano e non ci sono mancati, i contenuti in questi anni, occupandoci a vario titolo di lavoro. Eravamo a fare altro, avevamo impegni diversi. Gli impegni attuali ci impongono un senso di responsabilità proprio nei confronti di quelle persone. e quindi anticipo il ringraziamento a Marzia, a Jacopo Forconi prima di lei, a Riccardo, a Martina che ci ha supportati in maniera come dire importante, soprattutto quando abbiamo chiesto di poter andare in onda anche durante il periodo del Covid con mezzi di fortuna, mettiamola così, ecco, fra mille difficoltà. Stefano, per la pazienza che ha ogni volta a rispiegarci sempre le stesse cose con tutta la nostra, le nostre difficoltà continue e disarmanti a volte. E Daniele, perché non abbiamo, ed è questa forse la caratteristica principale di Nova Radio, che consente a Nova Radio, credo, ecco, provo a dare questa interpretazione, che consente a Nova Radio di sopravvivere, credo, la possibilità di non porre veti, di non porre schemi precostituiti, censure di nessun genere. Abbiamo portato avanti questa trasmissione nell'assoluta libertà, senza nessuna vaglio preventivo rispetto a ospiti, musica, tempistiche anche, ecco, a volte siamo stati anche eccessivamente lunghi, logorroici, e quindi il ringraziamento va sicuramente a Daniele, ma credo che sia questo il grande merito dell'Arci e di Nova Radio nello specifico, ecco, la capacità di lasciare la libertà d'espressione. Ci siamo occupati in varie forme, in vari modi, di questo paese, dei limiti, partendo dal lavoro, ma evidentemente parlando anche di cultura del lavoro e non soltanto, di analizzando questo paese attraverso questa città in forme e modi diversi, ecco, la cappa soffocante di un paese vecchio e affidato a uomini grigi, non solo nell'aspetto esteriore ma anche in quello più propriamente culturale, è forse l'elemento che determina tanti gradi di arretratezza e tante forme di arretratezza politica, culturale, e per culturale intendo innanzitutto di cultura del lavoro. Siamo il paese, qualche tempo fa mi è capitato di partecipare ad un convegno importante su la decostruzione del mondo del lavoro negli ultimi 30 anni. Siamo il paese in cui si è investito meno nel mondo del lavoro in Europa negli ultimi 30 anni. Siamo il paese in cui tutte le riforme del mondo del lavoro sono state scaricate sui lavoratori, con un investimento e delle riforme volte ad aumentare la precarietà del lavoro per rendere, per abbattere i costi sull'impresa, per abbattere i costi dell'impresa sui lavoratori. Questo ha determinato condizioni peggiorative rispetto a 30 anni fa, condizioni peggiorative in termini di sicurezza, in termini di potere economico dei lavoratori, in termini di tutele. E quindi poi a cascata, mi verrebbe da dire, il lavoro povero in questo paese non è qualcosa di che viene così, che nasce dal nulla, è qualcosa che ha una storia, che nasce dal pacchetto Treu e che passa attraverso la legge Biagi, il Jobs Act, fino alle ultime riforme, fino a, mi verrebbe da dire, l'autonomia differenziata, è quello che determinerà probabilmente a livello di ritorno a quelle che erano un tempo le gabbie salariali. Non un grosso balzo in avanti, non una grossa visione di questo paese. Un paese che non a caso è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, quindi vi è evidentemente un approccio vecchio, non che noi si sia giovani, Vania.
Io sono giovanissima, Raffaele racconta bugie, smozziamo un po' questa aria malinconica e cupa, perché...
Qual è la puntata alla quale sei più affezionata? Ecco, questa è una domanda che ti volevo fare.
Allora, in realtà...
Chiaramente non quella che ti è piaciuta di più, non si può dire.
No, non ce ne sono. Sono affezionata a tutte. Ho però un rammarico, se lo posso dire. Chiudiamo questa nostra esperienza e a me resterà un grosso rammarico non essere riuscita a portare i lavoratori stessi nella misura in cui mi sarebbe piaciuto avere, insomma, di presenza in radio. E quindi bello tutto, abbiamo parlato con tantissimi ospiti, ma il mio desiderata rimarrà ormai per sempre, direi, proprio la possibilità di farle sentire quelle voci delle vite degli altri. E quindi magari avrei desiderato riuscire a portare qui da noi un addetto delle pulizie che magari ha la difficoltà anche della lingua, ma ha la difficoltà di trovare l'alloggio, che convive con mille altri. Avrei voluto portare qui da noi un lavoratore agricolo piuttosto che un lavoratore del mondo dello sport, e dicendo questi avrei voluto rappresentarli tutti, ecco. Quello mi è mancato e rimarrà così un sogno ormai, insomma. Avrei voluto che gli ascoltatori potessero emozionarsi sentendo la voce di chi realmente vive sulla loro pelle situazioni di lavoro disagiate, precarie, pericolose. Questo ci è riuscito diverse volte, non tante quanto appunto, ripeto, avrei voluto, però insomma sono affezionata a tutte le puntate, non ne ho di preferite. È stato interessante ascoltare le puntate sulla salute e sicurezza, è stato interessante parlare appunto di Firenze, di un progetto che c'è dietro a una città puntata solo al turismo, è stato interessante in generale ascoltare quella che è l'idea non solo del lavoro che si richiude all'interno di un luogo, ma che vede per forza coinvolto tutto un insieme di cose, quindi il lavoro, il trasporto, l'abitare, la scuola, ecco, insomma.
Qualcuno c'è stato, però, dai, sì. Se penso a i ciclofattorini, se penso a i lavoratori del mondo del commercio, se penso a
le vertenze Beckert all'inizio, insomma, le vertenze GKN hanno avuto voce direttamente nei
lavoratori. I lavoratori del mondo dell'edilizia, se penso alle tue dirette.
Sì, è vero, alla Buzzi Unicem,
esatto.
Quando ho fatto, come dice Raffaele, prendendomi in giro l'inviato speciale, sì, no, ce ne sono stati, avrei voluto di più, ma ripeto, rimane un desiderato.
A me invece dispiacciono alcune cose, dispiace che ci sia un po' di miopia e mi fermo qui. Mi Voglio però fare dei ringraziamenti, voglio ringraziare chi non ci ha aiutato affatto, chi ha cercato di prendersi questo programma in maniera goffa e autoritaria, ma insomma, che è lo specchio della tristezza della persona, però insomma, che ha cercato di infilarci dentro i propri familiari, chi ci ha dato una mano, chi ha partecipato in maniera entusiasta alle puntate come ospite, perché ne ha percepito il valore, il tentativo culturale. Ecco, ora uso forse un termine troppo altisonante rispetto al programma, però insomma l'idea e la voglia era quella. Chiuderemo infatti con due ospiti ai quali vogliamo molto bene, Antonio Ruggeri, direttore responsabile del mensile culturale Il Bene Comune, che ci ha accompagnato spesso e che sentiremo come primo ospite, poi con Matteo Micheli, ergonomo, nostro mentore per quanto riguarda salute e sicurezza. Un ringraziamento è doveroso, perché non vorrei dimenticarmelo, va ad Enrico, altra persona che ha avuto l'intuizione di questo programma e al quale dobbiamo tanto. Entrambi, no, sì. Non saremmo qui, non sarei a fare quello che faccio ancora se non avessi incontrato persone come Enrico, che hanno avuto sempre una grande intuizione, una grande lungimiranza, e che che hanno avuto anche l'intuizione e la lungimiranza di quello che avrebbe potuto rappresentare questo programma. Detto questo, andiamo con il primo stacco musicale, e qualcosa di già ascoltato, ma anche lì doveroso, un pezzo di anima, di cuore.
But poverty brings witness. Some mission your rights. What presidents begin in the ghettos, they must fight. In the ghettos, they must fight. Politics rule social iniquity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office, man, you must still run. Politics rule social iniquity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office, man, you must still run. world, whole life long. Just imagine which must run. I would give the several prize, then give me a pension. You could have a pension. What can you ask more this? What can you need it? What can you ask more this? Politics, smooth, social inequity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office. Man, you must run. Politics, rule, social iniquity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. You see the champion from office to office. Man, you must run. Someone, someone need your spot. The law will make you have to underlay the power. In jobless house, let me know. Because nobody people used to wonder what's progressing in world. The taxes will pay. And the system, the dream of the day. And family lives in a curse. Solution, no disease, solution so far. We want you to be ready, but some switch your life. Show political, show me political games.
E ritorniamo in diretta con il primo ospite che vi avevo preannunciato, Antonio Ruggeri. Dovrebbe sentirci. Antonio, buonasera.
Sì, sì, sento benissimo. Buonasera.
Buonasera, Antonio. Ti abbiamo presentato prima, direttore responsabile del mensile culturale Il Bene Comune. È un ospite gradito delle vite degli altri che... abbiamo avuto non così spesso quanto avremmo voluto, ma ci tenevamo a concludere questa esperienza radiofonica con un punto di vista che per noi è stato molto importante in questi anni, molto ci ha introdotto alla realtà del popolo curdo, spiegandoci la complessità, e hai sempre offerto a noi e a chi ascolta questo programma sempre uno sguardo lucido rispetto alle vicende che attanagliano l'umanità e quindi il bene comune. E quindi, come ogni volta, ti chiedo come sta il bene comune.
Beh, è un periodaccio questo, insomma, per il bene comune proprio.
Ho letto un bellissimo articolo Bye Biden sul vostro sito, che invito tutti ad andare a guardare, a sfogliare, a leggere, perché è ricco di punti di vista interessanti. Da questo alle questioni legate al premierato differenziato, nonché i tuoi editoriali sulla guerra.
Ma internazionale, ecco, io penso che la prima emergenza sia combattere la guerra. Insomma, la guerra è l'epilogo, dal mio punto di vista, di una vicenda, insomma, che dura ormai da almeno 30 anni e che è il declino dell'Occidente ampiamente annunciato, insomma. Ecco, questo declino sta diventando, almeno fino a quando le elezioni americane annunciavano un confronto fra Trump e Biden, era diventata una specie di pantomima, insomma, comica, surreale, insomma, dalla quale peraltro da novembre in poi continuerà a dipendere, insomma, il destino. destino dell'umanità, insomma. E adesso c'è Kamala Harris, insomma, finalmente devo dire, insomma, che si sta dando da fare per ricostruire una prospettiva che sia differente da quella di Trump, insomma.
La vedi positivamente questo cambio?
Molto positivamente, cioè Trump, come ha detto la Harris ha detto, le hanno chiesto appena insomma si è fatto il suo nome al posto di Biden come candidata dei democratici, le hanno chiesto che cosa pensasse del suo antagonista di Trump, insomma, e ha risposto: ho fatto la procuratrice a New York per tanto tempo e mi sono ampiamente occupata di criminali, sì, e di truffatori, insomma. Visto, sì. Io non vorrei che, per l'appunto, il destino dell'Occidente fosse affidato a persone di questa risma, che hanno dato peraltro pessima prova di sé già nella passata presidenza Trump, e soprattutto poi dopo con l'assalto a Capitol Hill, insomma, che aveva Trump come ispiratore, insomma. Faccio notare che attualmente, insomma, i repubblicani americani dicono che se Trump perderà le elezioni metteranno mano alle pistole, insomma, e negli, sì, Stati Uniti, sì, purtroppo, sì, questa non è una metafora, sì, insomma, esatto, come, esatto, abbiamo visto anche di recente.
È paradossale, come lo individuo anch'io, il tentativo di Kamala Harris di riportare anche il dibattito pubblico su questioni molto più concrete, il lavoro innanzitutto, per esempio, certo. Stride, devo dire la verità, in questo mondo globalizzato, una cultura tendenzialmente di destra volta a spingere l'asticella sempre più in là. Vediamo fin dove si può arrivare.
Esattamente questo, ma questo è questo l'epilogo, dal mio punto di vista, della cultura occidentale, insomma. È come se il capitalismo avesse esaurito, diciamo, la sua plurisecolare spinta propulsiva, insomma. Il capitalismo ha avuto il merito, insomma, oggettivo, lo riconosceva anche Marx, insomma, esatto, di diffondere benessere, insomma, di assicurare benefici economici e migliorare la qualità della vita anche delle classi subalterne, insomma. Non è più così. Il capitalismo, nella sua fase finanziarizzata, insomma, ha spinto dalla stessa parte, dal mio punto di vista, capitale e lavoro salariato. Attualmente, insomma, chi la opera, chi lavora, insomma, nella concretezza in questo mondo, insomma, è tenuto per la collottola da un potere sempre più impersonale e globalizzato, che è quello della finanza, insomma.
Scusami se ti interrompo, l'altra faccia della stessa medaglia credo sia la guerra, certo. Se penso agli scenari di guerra, alla pericolosità con la quale al crinale sottile sul quale ci muoviamo fra una guerra atomica e una guerra mondiale globale, e quindi due scenari di guerra che sono entrambi, come dire, apocalittici, distopici, mi verrebbe a dire.
È così, esattamente così. C'è lo scenario medio orientale, adesso con la candidatura dei guerriglieri Houthi yemeniti praticamente ad attaccare Israele anche dal sud, insomma, e fare, diciamo, da contraltare agli Hezbollah, insomma, libanesi, insomma, annunciano una situazione, insomma, pericolosissima per la geopolitica planetaria, insomma. E la guerra in Ucraina, che è una guerra che l'America ha provocato dal mio punto di vista, nel senso che ci sono stati i fatti dai Maidan, insomma, cioè quella, l'invasione di Putin, la cosiddetta operazione speciale in Ucraina è partita 4 anni dopo, che dal 2014, insomma, c'erano interventi,
esatto,
della CIA praticamente massicci sia in Ucraina ma soprattutto nel Donbass, perché nel Donbass c'era già una, per 4 anni, insomma, quelle popolazioni, il Donetsk e il Donbass, insomma, che sono filorusse, insomma, sono per il 90% le persone, insomma, si sentono russe, insomma, come è successo per la Crimea, insomma, e sono state represse duramente per 4 anni dal governo ucraino, insomma. Ecco, tutto questo naturalmente accade e è accaduto praticamente sul confine della Federazione Russa, insomma. Ecco, proviamo ad immaginare che questa situazione si fosse verificata sul confine, diciamo, americano, insomma. La risposta,
esatto,
è stata altri,
che è questa l'ipocrisia di fondo.
Nel 63, insomma.
Ma c'è, provo a metterla così, c'è un risveglio, secondo te, delle coscienze? C'è una parte di mondo che guarda ai bisogni concreti dell'uomo e alla necessità di dare, come dire, di non rassegnarsi ad un futuro distopico, immaginandone invece uno
utopico.
Esatto. C'è questa, secondo te,
come diceva il poeta, l'utopia non è quello che non c'è, è quello che non c'è ancora. Non bisogna, esatto, arrendersi all'evidenza di uno solido reale, insomma, che è quello che ci assedia. Il punto di vista più lucido e più, diciamo, prospettico, è quello io non sono credente, insomma, ma mi pare che Papa Francesco è la parte preponderante, insomma, del mondo cattolico, che almeno quella parte del mondo cattolico che, come dice, si rifà all'esperienza gesuita e francescana del pontefice, insomma, credo che pratichi una prospettiva di questo tipo, cioè parlano dichiaratamente, insomma, loro insieme a un mondo articolato dell'associazionismo, dell'impegno civile e sociale, della necessità di un nuovo umanesimo. Questo è il problema, bisogna cambiare proprio paradigma, cioè non, questo mondo è terminato, e se Trump addirittura ancora nega ancora il riscaldamento climatico, cioè nega, cioè, non è, è, come dire, un pericolo per tutta l'umanità, insomma, cioè ormai corriamo un pericolo di genere, insomma, e ci salveremo tutti se sapremo fare le scelte che sono indispensabili, che riguardano l'energia, riguardano gli stili di vita, riguardano i consumi, riguardano l'accoglienza e la fraternità fra le persone, insomma, questa è la prospettiva nell'ambito della quale bisogna lavorare. È una fisionomia più etica, diciamo, che politica, però bisogna ripartire da qui per costruire la grammatica di questo nuovo umanesimo, insomma. C'è bisogno di un'altra percezione di sé e degli altri, di un altro, c'è bisogno di un altro senso per esserci, direbbe Heidegger, nel pianeta sul quale siamo stati gettati, insomma, cioè bisogna
Grazie.
Costruire una prospettiva, insomma, che sia capace di preservare la terra nella quale abitiamo, insomma, tenendoci per mano, insomma, cioè facendoci forza l'un l'altro, insomma. Io credo che, per esempio, ecco, tutto questo significa il cardine di questo paradigma, secondo me, è la cooperazione e il mutualismo contro la concorrenza, che è praticamente il codice del liberismo. È questo che
la comunità che si contrappone all'individuo o che ingloba l'individuo.
Esatto. Un individuo che per darsi conto del suo successo doveva prevalere sugli altri,
esatto.
No? Così ci hanno fatto credere,
esatto,
che praticamente la concorrenza avrebbe selezionato i migliori e l'operato dei migliori avrebbe liberato anche chi migliore non era, insomma.
Invece
non
l'individuo
è successo così,
che non viene annullato all'interno della comunità, ma viene valorizzato dalla comunità,
esatto,
nella sua,
esatto,
ricchezza. Grazie,
esatto,
Antonio, grazie mille, perché, cioè, come dire, ti abbiamo anche disturbato in ferie,
no,
e quindi ti,
no,
ringraziamo. E mi auguro ci si possa incrociare,
esatto,
di nuovo,
perché,
e ti ringrazio per tutto quello che
grazie
fai.
Grazie a tutti,
grazie,
grazie
a voi,
grazie a voi e buona serata, ciao.
Pacificami il cuore.
E ritorniamo in diretta, anche questo pezzo era doveroso e puntuale, credo, perché in questo programma sono passati anche molti pezzi di vita personali. Il secondo ospite, ve l'avevo preannunciato, Matteo Micheli, doveroso e veramente necessario per questa ultima puntata assoluta delle vite degli altri, avere l'ospite che come dire ci ha arricchito di più, ma sarebbe riduttivo, e mettiamola così, è cresciuto il rapporto con Matteo Micheli proprio in questa grazie a questa trasmissione. Matteo Micheli ergonomo e cavaliere della Repubblica, nostro come dire punto di riferimento per quanto riguarda i temi di salute e sicurezza, è entrato all'interno di questo programma insieme a tanti ospiti in una delle prime puntate su salute e sicurezza, e possiamo definirlo, mi auguro, un amico delle vite degli altri.
Buonasera a tutti, grazie Raffaele. Non nascondo un po' di malinconia, no, nell'aver sentito dire l'ultima puntata. Io credo che avete fatto davvero molto, perché quando si sente parlare di mancata cultura della sicurezza è perché mancano questi presupposti, Raffaele. Lasciamelo dire, quindi un ringraziamento particolare. Sai quanto io possa stimare davvero tutto quello che è stato fatto in tema di sicurezza e igiene sul lavoro con la tua passione. Quindi ti ringrazio davvero tanto.
E noi ringraziamo te per questi anni e per aver portato. Lo devo dire, allora, innanzitutto ti ringraziamo per quelle puntate difficilissime nel periodo del Covid, e mi verrebbe da dire nel momento in cui forse chi ci ascoltava aveva più bisogno di rassicurazioni, ma non solo, di competenze in un ambito che era diventato imprescindibile, sembrava fosse diventato, come dire, imprescindibile in prospettiva futura. Poi il tempo ancora non ci ha dato ragione, mettiamola così. Ma ti ringraziamo per la tua capacità di rendere divulgativo qualcosa di estremamente complicato, e questo è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
Perché abbiamo voluto in qualche modo che questo argomento, sicurezza e igiene sul lavoro, non diventi appannaggio di tutti.
Sì, poi come dire, mi verrebbe da dire, ci hai provato, ci stai provando a farlo diventare appannaggio di tutti, a farlo diventare divulgativo, a renderlo fruibile a tutti, un po' come la cultura e l'arte, della quale non si comprende l'importanza, perché non si comprende la capacità di emanciparsi dagli istinti più bassi, ecco, nello stesso tempo non si comprende l'importanza della cultura della sicurezza, e ribadisco, come dire, dalla radice latina colere, ovvero coltivare, quindi la cultura della sicurezza è vista come un seme che va coltivato, innaffiato e protetto, che è quello che hai provato a fare con la carta.
La carta, se dovessimo leggerla, potrebbe essere un qualcosa di tardivo, no? Cioè, nonostante sia 49 articoli scritti da 50 persone che hanno davvero messo la passione, la relazione, ne parleremo, per qualcosa di trasformativo, purtroppo arriva nel 2024. Questo è il ragionamento. Quando dico non l'abbiamo resa fruibile, perché se io leggo che parla di sicurezza, no? Cioè si inizia a parlare di sicurezza, di diritto in Italia dal 1800, anche se qualcosa era stato scritto prima, e io credo che arrivare nel 2024 a dover scrivere come deve essere fatta un'attività trasformativa in tema di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, significa che qualcosa probabilmente non è la strada corretta, quella che abbiamo percorsa fino ad oggi. Ecco, allora la vera domanda che ci dobbiamo porre probabilmente è: siamo davvero pronti? Questa nazione è pronta per affrontare questo tema o è pronta solo per parlarne quei 4, 5, 6 giorni dopo, purtroppo, quelle che vengono definite le tragedie sul lavoro, ma che tragedie non sono?
Sì, io poi ho dato per scontato che si parlasse, la carta è la carta fondamentale della formazione sicurezza, igiene e salute sul lavoro, della quale abbiamo parlato con te l'ultima, e non solo con te, l'ultima volta che sei stato ospite di questa trasmissione, quindi lo do per scontato rispetto a chi ci ascolta, ma magari non è così. Però ecco, insieme a esperti e meno esperti, ecco, stai, e quindi fra questi metto anche Lavani e me, stai cercando di svolgere una funzione alta, ovvero rendere provare a diffondere una cultura della sicurezza, provare a renderla interessante partendo dal punto di vista di chi dovrebbe pretenderla, e quindi dei lavoratori ai quali viene somministrata la formazione. Forse somministrata non è il termine più corretto, comunque provando a farla diventare quella che è, perlomeno
io credo, Raffaele,
per noi appassionati, ecco, insomma,
certo, è giusto. Quindi forse la prima domanda vera che dovremmo porci allora a questo punto è: perché lo facciamo? Cioè, i nostri sistemi organizzati fanno formazione, no, adesso ti ascolta, potremmo dire, era la bozza definitiva, no, dell'accordo Stato-Regione in formazione. Già, bozza definitiva fa sorridere, no? Se definitiva è definitiva, non è più bozza, e questo te la dice lunga, no, su questo approccio così un po' meccanico all'idea di sicurezza. Un approccio che è solo un'obbligazione di mezzo, cioè ho l'attestato, ho le 8 ore, ho le 12 ore, le 16 ore, quando invece manca quello che invece è stato scritto come linea guida, no, nella carta fondamentale, firmata il 28 aprile del 2024, in occasione proprio della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, dentro la sala consiliare del comune di Bagnaripoli, dedicata a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, e di questo ne andiamo fieri. E non c'è l'obiettivo. Qualsiasi attività formativa non genererà assolutamente un'azione corretta, un'azione consapevole nei confronti dei rischi. Io capisco, Raffaele, che è difficile cambiare, lo so, i cambiamenti hanno bisogno di tempo. Oggi abbiamo tirato un piccolo sassolino nello stagno, dobbiamo continuare, probabilmente traghetteremo altre persone che la credono. Ecco, dovremmo lanciare un messaggio: purtroppo viviamo di personalismi e non di relazioni. Abbiamo bisogno sempre di avere qualcuno, no, su un piedistallo, quando invece l'idea di questa carta è metterla a disposizione di tutti. Senza assolutamente una persona che rappresenti la carta perché ha un obiettivo diverso da quello di dire: percorrendo questa strada aiutiamo i sistemi organizzati a rendersi sicuri attraverso un piccolo elemento, che è quello formativo, è chiaro, e nella carta l'abbiamo scritto, senza una valutazione di tutti i rischi, e noi in questa trasmissione da Fede tante volte abbiamo parlato dei cosiddetti rischi emergenti, no? Che poi sì, emergenti non sono, se il rischio c'è, c'è, non può essere emergente. Anche queste sono parole che servono un pochino per rassicurare, no? Se è emergente lo toccheremo piano. No, se il rischio c'è, il rischio lo tocchi subito. Sono tutte quelle narrazioni scorrette in tema di sicurezza sul lavoro che non permettono ai nostri interlocutori, perché qui è qui che dovremmo essere capaci, Raffaele. Non dobbiamo parlare agli addetti ai lavori, noi dobbiamo parlare a persone che dovrebbero iniziare a decodificare i 306 articoli e 51 allegati più uno all'interno del 81. E questo è uno sforzo titanico. Ecco l'aiuto.
I nostri due ospiti riassumono, secondo me, aiutami Vania.
Ciao Vania.
Ciao Matteo.
Ciao Vania, perdonami.
Ma vai tranquillo.
Grazie, è un piacere essere con voi, davvero. Ne parlavo questa mattina di Raffaele e Vania, grazie.
Grazie, no, a, grazie te, a te. Grazie di tutto.
Di tutto, sì, di tutto, lo possiamo dire con cognizione di causa. L'idea di nostri, credo, secondo prospettive diverse, dei nostri due ospiti è sempre comunque un punto di vista che si rifà all'idea della comunità, quel concetto a cui ci siamo rivolti spesso, in forme e secondo punti di vista differenti, ma l'idea alla quale ci siamo spesso richiamati da questi microfoni è l'idea di sentirsi comunità, e quindi comunità nazionale, comunità regionale, comunità cittadina, comunità in senso molto più ampio. L'ospite precedente parlava di umanesimo, e quindi l'umanità in quanto comunità umana. Mentre ascoltavo Matteo, pensavo alla Costituzione. La grandezza della nostra Costituzione sta in questo: ricomporre un paese dilaniato dalla guerra e dalle divisioni fratricide. Quello di cui parlava prima Matteo, questo sforzo titanico a cui faceva riferimento Matteo, è sostanzialmente andare in quella stessa direzione.
Penso proprio di sì, cioè è comunque rimettere insieme una collettività di soggetti diversi che hanno, come dire, da parte datoriale mi viene da dire interessi diversi a seconda anche dei tipi di aziende, piuttosto che dalla parte dei lavoratori anche rischi diversi, informazione diversa, possibilità stessa, che in molti casi manca, di avere una formazione e un addestramento sulla salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Però ecco Matteo, io vorrei farti una domanda, perché è vero, siamo in ritardo, abbiamo bisogno di condividere sempre di più l'attenzione alla salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ma quello che mi domando tutti i giorni, i lavoratori sono pronti ad un cambiamento?
Grazie Vania, che bella domanda. Allora, io ripartendo da quello che ha detto prima Raffaele, è bella l'idea di comunità, l'idea di sistema, Raffaele mi hai toccato su una delle emozioni più belle, no? Penso all'interesse collettivo, ma c'è una parola ripensata in una scrittura dal 2 luglio 1946, no, fino al 27 dicembre 1947, tu dici, ma nell'interesse della collettività rispondo a tutto questo, perché non siamo pronti? Perché non abbiamo mai preso quelle frasi e le abbiamo, come giustamente ricordava, veramente annaffiate per bene, tutelate come si tutela una bimba, un bimbo, che piano piano cresce, no? Non cresce perché si impara sbagliando, perché infatti ecco perché, anzi, continuiamo a sbagliare e non impariamo neanche dai nostri errori, ancora più grave. Beh, allora, per far sì che i nostri lavoratori o i nostri attori del sistema aziendale siano pronti, secondo me abbiamo bisogno di costruire un rapporto fiduciario, ovvero all'interno delle organizzazioni le relazioni devono essere vere, pure, trasparenti. Quando una qualsiasi relazione in un qualsiasi argomento, oggi parliamo di sicurezza sul lavoro, viene minata nella fiducia, e allora lì c'è bisogno di un intervento profondo, riparativo, perché se miniamo questo rapporto di fiducia sarà difficile costruire o ricostruire qualsiasi argomento, in questo caso parliamo di sicurezza del lavoro. Quindi se vogliamo far sì che i nostri lavoratori, i nostri preposti, che i nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che i nostri dirigenti, che il nostro datore di lavoro, che il nostro servizio di prevenzione e protezione e medico competente possano portare un qualcosa di trasformativo all'interno dell'organizzazione, l'organizzazione deve avere come base la sicurezza psicologica.
Grazie, grazie di tutto, grazie del fatto di essere sempre così illuminante per noi e credo per chi ti ascolta. Grazie per essere intervenuto dal luogo nel quale sei in ferie, e quindi
non potevo mancare la ferie.
Anch'io penso che tu non potessi mancare all'ultima trasmissione, questo te lo assicuro. A differenza di Antonio, col quale speriamo comunque di avere ancora un pezzo di strada da fare insieme, con te abbiamo la certezza di avere ancora un pezzo di strada da fare insieme, perché c'è un come dire un bisogno che condividiamo, ed è un bisogno collettivo, è un bisogno che sentiamo come un elemento di generosità, mi verrebbe da dire filantropica, non lo so, però insomma comunque una condivisione di ciò che è importante non solo per noi ma per quella comunità che proviamo a costruire. Grazie Matteo, grazie, buone ferie, grazie di tutto e grazie di tutti questi anni, grazie del tuo tempo e
grazie, buone ferie, grazie Vania, davvero di cuore, grazie,
a
grazie a tutti
a
e buona serata.
Grazie. Andiamo con, vorrei chiudere, poi questo è il penultimo pezzo, insomma è l'ultimo, è quasi scontato ed è inevitabile, ma insomma vorrei chiudere con un pezzo che non abbiamo avuto il tempo di mandare quest'anno, a mezzanotte e 20 del 25 aprile 1974 a Radio Renascenza, credo la pronuncio sicuramente sbagliando il portoghese, diede il segnale di inizio della rivoluzione dei garofani in Portogallo, a Lisbona. In occasione del 50esimo non abbiamo avuto la possibilità di mandarla, ma era doveroso. Una canzone operaia che si rivolgeva ai lavoratori è diventato il canto della rivoluzione, di una rivoluzione pacifica, di una rivoluzione dei militari, ma una rivoluzione pacifica. La più longeva dittatura d'Europa cadeva, e, esattamente come la nostra Bella Ciao, è una canzone, nasce come una canzone del mondo del lavoro. Questa è Grandola Vila Morena.
Mirandola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
E dopo Grândola Vila Morena ritorniamo in diretta per gli inevitabili saluti e ripeto i nostri ringraziamenti. Devo dire la verità, non pensavo, forse perché non l'abbiamo mai pensato, si sarebbe arrivati alla fine di questa, l'abbiamo quasi dato come per scontato, come naturale, che ogni anno, ogni due lunedì ci si trovasse in studio e si dedicasse i 15 giorni prima della puntata alla puntata, a chi invitare, ai nostri ospiti, agli argomenti, alle cose più come dire naturali, ecco, e quindi diventa forse per questo ci viene così difficile, come diceva in un famoso film, come un uovo sodo che non va né in su e né in giù e che resta lì a farti compagnia. Rinnovo i miei ringraziamenti, ma perché veramente ha un pezzo di compagni di viaggio che sentiamo come, e penso di parlare per entrambi, con tutte le difficoltà della Vania in questo momento a parlare, che sentiamo parte della famiglia, e quindi a Marzia Frediani, presidente di Arci Firenze, prima di lui Jacopo Forconi, Riccardo Pinzauti, Martina Agnoletti, Stefano Patrizio e Dulcis in fundo Daniele Bianchini, che ringraziamo per la fiducia e per averci offerto sempre e comunque una porta aperta questa grande e meravigliosa famiglia della quale ci fregiamo di far parte, di aver fatto parte, di continuare a farne parte.
Io vorrei ringraziare anche due tre compagni che hanno iniziato con noi questo percorso e che, per proprio come accade a noi oggi, motivi personali hanno dovuto lasciare. Quindi un grazie di cuore davvero a Samuela, Gianluca ed Emilio, persone con le quali abbiamo passato momenti bellissimi di costruzione della puntata, ma anche di condivisione delle cose belle, delle cose meno belle che la vita ci ha offerto in questi anni. E soprattutto un ringraziamento a Raffaele.
Ok, ringrazio anch'io Lavania. Come dire, nessuno di noi due avrebbe mai immaginato nella vita di trovarsi di fronte a un microfono e di poter fare un programma radiofonico. Per ciò che mi riguarda era un sogno nel cassetto, quindi se posso mandare un messaggio positivo in tutto questo, quando sento dire ah, non rinunciate ai vostri sogni, ecco, questo era qualcosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare da adolescente, e quindi in questa vita mi è capitato di farlo e la trovo una roba che non succede a tutti. E quindi lascio con, inevitabilmente lasciamo con la nostra sigla, alla quale vogliamo così bene per come l'è montata, per come l'ha montata anche sì. Daniele, quindi con la voce di Daniele a presto e lunga vita all'Arci e lunga vita a Nova Radio. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questi anni, che abbiamo annoiato abbondantemente in questi anni.
Grazie mille.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della rete 14 giugno.